Allora, no, intanto leggo un tweet, io, insomma, è sempre riferito all'intervento di Poste Italiane, qualcuno scrive: arriva il primo fare sistema della giornata e bravo il manager Poste Italiane. Io non so se è ironico o se è vero, magari col prossimo tweet lo capiremo, ma insomma. Eh sì, insomma, ha un diritto di prelazione o quantomeno di primogenitura sul termine. Allora, dicevamo, andiamo un po' su questioni un po' più, come si dice, meno lisce e un po' più complicate o se volete anche controverse. C'è questo argomento che è quello della valorizzazione della cultura, dei beni culturali in senso turistico. Anche in senso turistico, ancora una volta, io ho letto un articolo di un grande intellettuale italiano, il quale dice il turismo viene dopo a proposito dei beni culturali. Lo ripeto, come se il turismo fosse un'altra entità, per cui esiste la cultura e poi esiste il turismo, che quasi per definizione, se uno fosse un geometrico cartesiano, direbbe: allora, siccome è così, il turismo non è cultura, la cultura ovviamente non è turismo. Ma è assurdo un ragionamento del genere. È assurdo per due motivi. Primo, perché la valorizzazione della cultura alla fine significa semplicemente o soprattutto aumento del numero dei visitatori. Questo è. Perché se uno va a vedere il fatturato che arriva, fatturato se volete le entrate, il fatturato è fuorviante, le entrate che arrivano dai beni culturali è il pagamento dei biglietti fondamentalmente, poi ci sono bookshop, ci sono un po' di cose di questo tipo, ma sono veramente marginali come impatto. Quindi valorizzare la cultura non significa altro che aumentare il numero dei visitatori. Io aggiungo un'altra cosa: una cultura che non si ponesse l'obiettivo di avere il massimo possibile di visitatori è un po' meno democratica di quello che dovrebbe essere, nel senso che secondo me nei valori democratici, adesso qui parlo ovviamente nel termine, l'accezione più ampia del termine democratico, è la partecipazione della gente. Se i beni culturali sono universali per definizione, vuol dire che appartengono a tutti, ma appartengono a tutti davvero, cioè nel senso che più un libro che non viene letto da nessuno, un film che non entra nelle sale, un museo che non viene visitato è, come dire, è conservare qualcosa per i posteri, però per quanto noi siamo affezionati ai posteri, siamo anche affezionati al presente, quindi ci piacerebbe che tanta gente andasse nei musei, nelle biblioteche, a leggere, a vedere i film e così via. Quindi questa è una ragione, dicevo, quella della massimizzazione del numero di visitatori. L'altra è molto molto semplice, perché un po' il mondo del turismo, il mondo della cultura, perché hanno avuto vite differenti? Perché il mondo della cultura è stato tutto dentro il bilancio pubblico finora. I soldi alla cultura arrivano tutti dal bilancio pubblico, al massimo arrivano dallo Stato, dalle regioni o dai comuni. Il turismo è tutto un fatturato privato, quindi è un mondo completamente privato, lui è un mondo completamente pubblico. Adesso le due strade si devono intrecciare e sposare per forza. Perché? Perché naturalmente i soldi pubblici non bastano e ci vuole anche un contributo privato, cioè della società civile, espresso come numero di biglietti acquistati, per avere più risorse per la cultura. Allo stesso tempo la primazia italiana nel turismo mondiale può essere riconquistata anche grazie soprattutto al patrimonio, all'eredità culturale. A me non piace il termine bene culturale, mi piace di più eredità culturale, perché ci dà l'idea che qualcosa di grande non è solo l'oggetto, e anche ci dà l'idea che bisogna produrre cultura e non solo conservarla, perché la produzione culturale, cioè produrre sapere, produrre senso delle cose, è la cosa più importante. Bene, quindi o per una ragione che è meramente economica, o se volete anche per l'ambizione dell'Italia di diventare nuovamente il primo paese turistico mondiale, noi abbiamo la necessità che la cultura si trasformi in maniera molto radicale. Voi sapete che appena poche ore fa è stato emanato un decreto, appunto, che si occupa di turismo e cultura, quindi direi che questo evento dal punto di vista legislativo, poi sapete le leggi si fanno i decreti, poi vengono convertiti, poi soprattutto c'è quello che viene dopo. E quello che viene dopo è fondamentale, ma certo, se quello che viene prima è sbagliato, quello che viene dopo non sarà molto, molto, come si dice, non farà strada lunga. Quindi è importante che questo decreto nuovo, che è un buon decreto, ce lo spieghi, insomma, cominciamo a metabolizzarlo e quindi a capirne di più. Quindi abbiamo la dottoressa Anna Maria Buzzi, che è direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale del appunto Ministero dei Beni Culturali e Turismo, e quindi con sempre la difficile, come si può dire, minaccia, tra virgolette, di 10 minuti, le do la parola volentieri.
Avendo 10 minuti parlerò per pillole. Un problema sul quale tutti oggi, da vari settori ai quali attendono, ci stiamo dedicando stiamo tentando di fare delle riflessioni comuni. Poste il relatore di prima BBS, forse però il vero problema che abbiamo in Italia è che il turismo l'abbiamo delegato soltanto alle regioni. Soltanto nel 2012 si è incominciato a pensare che il turismo dovesse ritornare a non essere più legislazione esclusiva delle regioni, ma dovesse tornare ad essere legislazione concorrente. Siamo piccoli in Europa come nazione, figuratevi quanto siamo piccoli come regioni, e questo è stato il vero grande errore che ha fatto l'Italia, che nel 1970 era la prima regione, la prima nazione per afflusso turistico nel nostro paese. Siamo diventati nel 2014, a distanza di 34 anni, quinti. Persino la Cina, che nel 1970 era 17esima in postazione come arrivi turistici, ci ha sorpassato ed è diventata quarta. Il primo paese è la Francia, il secondo gli Stati Uniti, il terzo la Spagna, quarto la Cina e quinta l'Italia. Però l'Italia è la nazione che ha il maggior numero di siti UNESCO. Su 981 siti UNESCO, ben 49 sono italiani. E l'Italia tutto questo però non sa sfruttarlo. Non sa sfruttarlo, io sono la prima a fare ammenda quando le colpe sono dello Stato, ma qui ci sono vari soggetti che finora non hanno contribuito nel far sì che questi grandi numeri di cui il nostro Paese dispone, perché abbiamo certamente il maggior numero di patrimonio culturale conservato al mondo e i siti UNESCO che appunto riconoscono il patrimonio mondiale dell'umanità stanno a dimostrarlo, non c'è stato finora un investimento di tutti i soggetti che partecipavano alla valorizzazione del patrimonio culturale. Il patrimonio culturale ha bisogno di essere valorizzato con interventi forti degli enti territoriali, perché se non ci sono le infrastrutture, se non ci sono le condizioni, per cui vedo Andrea Venuto, con il quale abbiamo girato insieme uno spot per consentire, far conoscere anche alcuni nostri musei, laddove il campione alle Paralimpiadi Oscar De Pellegrin insieme a Marco Baldini ha girato uno spot al Palazzo Massimo, uno spot sotto la regia di Andrea Venuto, per far sì che il patrimonio culturale diventasse un patrimonio anche delle persone che hanno delle difficoltà di deambulazione, perché questo significa investire sulla valorizzazione. Ma ci troviamo di fronte a problemi notevolissimi che gli enti locali non ci aiutano a risolvere, perché se non c'è un marciapiede che consente ad una persona su carrozzella, ma anche a una mamma che trasporta un passeggino, di poter percorrere le strade e superare le difficoltà, i parcheggi, le macchine lasciate sui marciapiedi, cioè l'Italia deve investire in civiltà. Deve investire in civiltà, deve investire in infrastrutture e deve far sì che, considerato che continuiamo ad essere il primo paese per desiderio turistico, per poter venire da noi, noi recuperiamo queste postazioni. Per recuperare queste postazioni occorre senz'altro investire sul patrimonio culturale, laddove le risorse anno dopo anno diminuiscono, e quindi ecco che il decreto legge sull'art bonus voluto dal ministro Franceschini, che dopo 14 anni vediamo un intervento così forte nel campo culturale, consente una defiscalizzazione del 65% dell'investimento culturale fatto dalle persone fisiche e dalle imprese, nell'arco di 3 anni, che pone il nostro paese ai livelli della Francia, che festeggia quest'anno i 10 anni dalle leggi sul mecenatismo. La Francia è uno dei paesi a noi molto vicini e che ha investito sulla cultura. Ha investito sulla cultura e sul turismo, perché non a caso da pochi mesi il nostro ministero si chiama anche Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo, perché si è capito che bisognava legare il turismo ai beni culturali, perché se continuano i turisti a venire in Italia sarà perché le grandi città d'arte soprattutto reggono l'afflusso turistico. Ma l'Italia sul turismo investe pochissimo. Anche in questo decreto legge ci sono delle misure importanti sul turismo, cercando appunto di facilitare quelli che sono gli alberghi, le recettività alberghiere, e sono previste infatti un 30% di credito d'imposta per l'ammortamento di hotel, residenze alberghiere, campeggi, ostelli e bed and breakfast, nonché per la digitalizzazione delle strutture ricettive. Perché questo è uno dei problemi fondamentali che abbiamo noi sul turismo: non abbiamo investito e non è stata realizzata l'agenda digitale. Abbiamo un'inefficienza sotto questo aspetto e oggi le persone invece si prenotano un viaggio turistico soltanto da internet, da soli, e noi su questo non abbiamo costituito una rete. Quindi l'apporto va costruito e noi ci stiamo facendo, però con le poche risorse che voi sapete che il Ministero dispone, per questo l'investimento del privato è fondamentale. Abbiamo già stretto degli accordi con Alitalia, li stiamo chiudendo con tutti i vettori di trasporto terrestre, aereo, marittimo, perché tutti coloro che trasportano, e adesso mi rivolgerò anche apposta affinché diffondiate le nostre comunicazioni, perché tutti coloro che trasportano turisti e quindi persone devono poter conoscere e avere una rete distributiva capillare di dove sono conservate le bellezze del nostro patrimonio. Perché vedete, tutti sanno cos'è il Colosseo, ma se io chiedo dove sta la Fornarina di Raffaello, vorrei sapere chi di voi lo sa in sala, in quale museo è custodito. Un esperimento? Alziamo una mano. Una mano laggiù. E dove sta il Cristo del Mantegna? Un'altra mano? Nemmeno una mano. Due persone in una sala di, sarete un centinaio di persone, due soltanto sanno dove stanno la Fornarina di Raffaello e il Cristo del Mantegna. All'estero con una cosa del genere ci fanno un museo. Noi in Italia non riusciamo a farlo sapere dove sta la Fornarina e dove sta il Cristo. Io questo sto cercando di fare, però io, sapete quanto ho come risorse? Io ho meno di una regione, io ho 1,5 milioni per valorizzare il patrimonio culturale. Per cui con questi vettori di trasporto che vi ho detto sto avendo risorse, sto chiedendo a loro i soldi di investire con noi. All'Italia troverete sulle riviste di bordo la pubblicità di dove sta la Fornarina e di dove sta il Mantegna. Non vi parlerò più di Uffizi e di Colosseo. L'obiettivo mio è di sollecitare l'interesse di queste cose che all'estero potrebbero reggere un intero museo. E portando anche risorse, perché se io ho le risorse inferiori a quelle di una regione non posso certamente spendere in queste forme di pubblicità, che io immagino che le poste ce n'ha più di noi. Quindi quando pensate che i passi che si fanno sono pochi, sappiate pure che quelli che noi facciamo sono enormi per cercare di creare una rete, ma quello che noi possiamo fare è sicuramente facilitare questo percorso di rete, questo percorso per cui il patrimonio culturale viene riconosciuto come appartenente all'intera umanità, quindi ad ognuno di noi, perché ognuno di noi può fare qualcosa per il proprio paese, così come diceva Kennedy. Ricordiamoci non cosa l'Italia può fare per noi, ma cosa noi possiamo fare per il nostro paese. Ognuno di noi può fare qualcosa.
Grazie. Grazie.